Ciao, sono Andrea Maderna e questo è Outcast Popcorn, il podcast di Outcast.it dedicato a cinema, televisione e profezie. Oggi con me ci sono Alessandro De Luca.
Ciao.
E Francesco Tanzillo.
Buon pomeriggio, anzi buonasera, è sera, mannaggia, miseria. Sono bruciato.
Magari uno ti ascolta in podcast di pomeriggio, quindi di anche buona mattinata.
Buona mattinata, esatto.
E buona notte.
Se, non lo so, è strano, sembra veramente il Truman Show. Sono bruciato, sono veramente bruciato.
Vabbè, succede.
Ed è solo martedì.
Questo è già più problematico. Vabbè, non apriamo questa parentesi. Allora, oggi siamo qui per fare uno dei nostri podcast dedicati a film del passato e andremo a chiacchierare di Willow, un cult del 1988 che ovviamente è più o meno d'attualità in questi giorni perché è in uscita la serie TV, fra una settimana, la serie TV che fa, per usare la terminologia introdotta da Scream, requel.
Ah, requel.
Esatto, cioè che è il seguito ambientato molti anni dopo, che è anche un pizzico remake, ma recupera i personaggi vecchi e bla 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 bla. E quindi ci siamo guardati. In realtà tu Delu l'avevi già visto?
Sì, l'avevo visto, okay. Da ragazzino, okay, okay, vabbè, probabilmente in TV, vai a sapere, sì.
Abbiamo insomma recuperato questo film del 1988, che era un progetto di George Lucas, che un po' stile James Cameron con Avatar, lui dice che aveva l'idea del film nel 1972, ma la tecnologia ancora non permetteva di farlo. Anche i soldi, nel senso che negli anni 80 Lucas aveva un po' più soldi che all'inizio degli anni 70.
Era un po' più di credito.
Aveva anche un pochino 80. Più di potere contrattuale, mi sembra.
Non credere, in realtà. Comunque... nel 1985 decide, ok, che i tempi sono maturi, e vuole mettere in piedi questo film fantasy e tira in mezzo due sue precedenti conoscenze, nel senso che il film lo propone a Warwick Davis, con cui aveva già lavorato perché insomma era Wicket, uno degli Ewok del Ritorno dello Jedi, e poi sarebbe stato Wicket anche nei due terrificanti speciali per la TV sugli Ewok, e sarebbe tornato in vari ruoli tra l'altro negli Star Wars, poi quelli moderni, e niente, gli propone il ruolo da protagonista, dice la sua idea era: le mie storie sono sempre storie di piccoli che fanno grandi imprese, qui proprio è letterale, un piccolo che fa una grande impresa. Perché ricordiamolo, Willow ha questa cosa incredibilmente sovversiva di un film in cui i nani sono effettivamente interpretati da attori nani e non da effetti speciali.
Gente piccola, gente o persone piccola. Piccole,
ok,
cioè, dipende, così comunque.
Vabbè, sì, però insomma, quello suona, anche perché la lavatrice...
Sì.
Cioè, sono gli Hobbit, parliamoci
Hobbit,
chiaro.
In pratica.
Col villaggio.
Ma a un certo punto c'è quella scena del villaggio e ho pensato, ma porca miseria, che casino dovrebbe essere stato fatto casting? Cioè, proprio immagine di loro che girano per le fiere.
In realtà no, perché pensa, cioè, è tipo l'unico film nella storia del cinema che dice ce ne servono 400. No, beh, 400, 100. Sono arrivati tutti.
Capì? Tipo si passano parole, cioè, non lo so, è stato... Cioè, l'ho immaginato come un momento surreale.
Ah, beh,
cioè,
sì.
Tra il Sorrentino che fa la scena di casting dell'ultimo Sorrentino e il vecchio film di Renzo Arbore dove castava le tette a chilo, se non sbaglio. l'indimenticabile Papocchio.
Questo vaghissimo ricordo di questa cosa.
Film meraviglioso, censurato dalla critica insieme a, se non sbaglio, proprio lo stesso anno di Ultimo Tango a Parigi.
Ah, vedi. E l'altra conoscenza che Lucas tira dentro il progetto è Ron Howard, con cui ha lavorato ai tempi di American Graffiti. In quel caso Ron Howard aveva fatto l'attore, ma nel frattempo era diventato un regista negli anni 70 e un regista di successo negli anni 80, perché insomma Willow arriva in coda subito dopo i successi discreti, oserei dire, di Splash, Una sirena malata in Italia, e Cocoon, che sono insomma due film che fanno un discreto botto, ma in realtà già credo che il suo primo discreto successo, quantomeno relativamente al budget, fosse Night Shift, quello con Michael Keaton, che lavorava a Wall Street, il suo personaggio. Ad ogni modo, tira in mezzo Ron Howard, che voleva fare un film fantasy, quindi perfetto, tutto torna. Il problema, diciamo, cachè, capacità produttiva di Lucas dopo Guerre Stellari, in realtà fa una fatica boia a trovare qualcuno che sto film glielo produca. Perché? Perché c'era la convinzione che il fantasy non tira. Convinzione maturata dagli insuccessi di film, peraltro tutti dal bello al bellissimo, come Cruel, Legend, Dragon Slayer e Labyrinth. Sono
Eric il
tutti...
Vichingo no, non conta.
No, anche perché credo sia successivo, però posso
Penso anch'io
sbagliarmi.
sia
Ah, è
successivo.
successivo, ok.
Sì.
Tra l'altro, ma più che altro, secondo me, più che non tirasse, per quanto fossero belli, erano film che non si ripagavano lo sforzo produttivo. Perché comunque penso Labyrinth, ma pure The Legend. Cioè, è roba che farla costa. Cioè, all'epoca costava uno sfracelo. Quindi, probabilmente il discorso dei mezzi tecnici all'inizio è corretto.
Ma sai, lì c'è anche l'idea, il film fantastico, il produttore ci mette i soldi perché spera di trovare un nuovo Guerre Stellari, immagino, in quel momento.
Che però non è poi così facile, né così scontato
No, è chiaro.
perché sono tutti film, cioè Legend è roba, la fiaba, fantasy, ma mi ricordo, è una
Lo
roba
so.
ultra drammatica.
Per capirci, Cruel costa sui 30 milioni e ne incassa 16. Legend costa sui 24 milioni e ne incassa altre, cioè esatto, incassa poco meno di quello che costa. Dragon Slayer 18 milioni e ne incassa 14.
Dragon Slayer mi sa che non l'ho mai visto, sai.
Era, in italiano era il drago del lago di fuoco, era questo ragazzino che andava a combattere
Mamma mia, che caspita di titolo, bellissimo. Che
non
l'altro anch'io,
ricordo.
Dragon Slayer
Labyrinth.
non l'ho visto e non ricordo se ho visto Cruel, perché a un certo punto mi sparai
Sì,
Cruel,
mi ricordo l'arma.
Beastmaster,
Era fighissima
Cruel
l'arma
è
di
il coso
Cruel.
che gira,
Sì,
giusto?
quella
E
specie
allora
di
l'ho
grosso
visto.
scioglimento. Ma questi li avevo visti tutti, anche, e ovviamente anche Labyrinth, che è quello andato meglio, ma per modo di dire, è costato 25 milioni e ne fa 34. Quindi, insomma, il genere non tira, poi si sa come funziona, le conclusioni che vengono tratte, non si fanno i soldi con questo genere. E quindi Lucas fatica a trovare, e alla fine si riesce ad accordare con Alan Ladd Jr., che è un produttore, insomma, con cui avevamo un rapporto fin dagli anni 70, solo che riesce a coprire tipo metà del budget, e Lucas fa la mossa di rinunciare ai diritti su per Long Video, che insomma comunque soprattutto all'epoca era una mossa significativa per riuscire a produrre il film. Il film va in produzione, viene girato fra studi in Inghilterra e location in Galles, Nuova Zelanda. È un film anche, tra l'altro, poi ne parleremo magari in maniera più approfondita, ma abbastanza all'avanguardia dal punto di vista degli effetti speciali. Ci sono fra i primi effetti di morphing in computer grafica in questo film, oltre a tutto un lavorone di Phil Tippett,
Mitico Phil Tippett!
per gli effetti fisici. E tra l'altro, non lo sapevo, ho visto il nome spuntare nel titolo di coda come se fosse un signor qualunque. C'è anche Moebius
Sì,
fra i
l'ho
concept
notato
artist.
anch'io, sì.
E
Così, cioè, uno che si
è
trova a
così.
passare di là.
Il film esce, presentato a Cannes nel 1988, a un signor weekend d'apertura, ma poi inizia a patire la concorrenza. Escono più o meno assieme Crocodile Dundee 2, Big e Rambo 3. E insomma, non è il blockbuster che alcuni si aspettavano. Spielberg addirittura sperava di incassare tanto quanto E.T., insomma, un po' ambiziosa come speranza, però lui ci credeva. L'ottimismo è importante. Fatto sta che il film incassa tutto sommato moderatamente in America, ma va molto bene sul mercato internazionale e poi in home video. Quindi, in totale, i dati che abbiamo sono che 35 milioni è costato, 140 quasi ne ha incassati. Quindi è andato bene. Tant'è che poi si parlerà a lungo di un possibile seguito, ma non verrà mai messo in produzione fino quantomeno alla serie TV che sta che sta per uscire, c'è in realtà, e poi iniziamo a parlare della nostra esperienza, un seguito risalente a metà degli anni 90 sotto forma di romanzo, addirittura una trilogia di romanzi, con la trama, diciamo, tracciata, abbozzata da Lucas, che poi affida la scrittura a Chris Claremont, che scrive i tre romanzi. Io non li ho letti, ma avendoli scritti Claremont me li immagino verbosi, logorroici, interminabili.
Beh, ma sono romanzi, devono essere pieni di parole, non come fumetti.
Ma dipende da come le metti le parole.
Oh, la grande soap opera fantasy. Allora, ai lettori fantasy la maggior parte questa Wallaramma piace tantissimo. Se tu non gli racconti tutti gli usi e i costumi, cioè, mi viene a dire, mannaggia Tolkien, se tu non gli racconti tutti gli usi e i costumi e la mitologia del popolo delle fate, quelli non sono contenti. Un libro fantasy, il lettore fantasy lo vuole che sia più largo di 800 pagine. Io questa roba non la comprenderò mai.
Ma perché le descrizioni poetiche, la rugiada sul miseria. Filo d'erba, il ruscello.
Poi quello che mangiano, devi passare chilometri, ore e ore a parlare di quello che mangiano.
Esattamente. Vabbè, comunque, tre romanzi che sono ambientati 15 anni dopo e c'è la bambina che nel frattempo è diventata adolescente e la sua storia. Allora, facciamo il solito giro di dove eravamo, chi eravamo, che storia personale ci abbiamo con questo film. Tu, Francesco, l'avevi mai visto?
Allora, io non l'avevo mai visto dall'inizio alla fine. Sono sicuro che fosse una di quella roba che tipo periodo natalizio, Rai probabilmente, o Pasqua anche, dato il tema messianico, mi sia passato davanti in qualche modo, ma non l'ho mai approfondito, ma tipo mai. Come vi dicevo su Slack, mi è passato il coin op davanti e ci ho giocato e quindi ne ho un ricordo, ma io non ricordo, cioè ho visto qualche spezzone della prima parte del film sicuramente qualche volta, e non avendolo visto dall'inizio non mi ci sono attaccato e quindi non l'avevo mai visto. Ho premuto per fare questo podcast stasera appunto per colmare questa laguna che secondo me è comunque merita di essere recuperato con tutti i suoi alti e bassi.
Tra l'altro, già che l'hai menzionato, diciamolo, tre videogiochi vennero pubblicati, un
addirittura faccio il cazzo,
un gioco di Mindscape, un gioco d'azione per computer di cui non ho alcun ricordo, il coin-op di Capcom che era anche un po' la Ghost and Goblins, che era molto bello, e un secondo gioco di Capcom per NES che era più un action RPG, e c'era pure il board game cioè insomma il gioco da tavola. Alessandro, tu invece ricordi di averlo visto?
Io sì, l'avevo visto sicuramente, ma non è legato a nessun ricordo particolare. Probabilmente l'ho visto in può darsi che mi sbagli, che mi confonda con altro. Nell'88 avevo 13 anni, quindi magari in Italia, poi è uscito, l'88 è uscito al cinema in America, dell'88, giusto? Sì.
Sì, 88.
Quindi fai che sia arrivato nell'89 o 90, qui avrò avuto 14-15 anni, l'avrò visto in TV con mia madre, con mio padre. Sì, non è legato, è uno di dei film che è passato, ok, l'ho visto, ok, però non... Però mi ricordo di averlo visto, però non mi ricordo se mi era piaciuto o meno al tempo, non... mi ricordo di averlo visto, che è già un passo avanti, mettiamo non è un... non sto perdendo così tanti colpi ancora.
Ci sta. Io sono abbastanza sicuro che non l'avevo mai guardato prima di guardarlo per il podcast. Cioè, ho un chiaro ricordo dell'esistenza di questo film, del resto abbiamo detto è andato bene sul mercato internazionale, quindi era famoso.
Sì, ma è probabile che fosse anche una cosa abbastanza pompata in TV. Sai che al tempo...
Sì.
E poi in quegli anni, a cavallo tra gli anni 80, 90, fino alla fine del 2000 forse, questa cosa della prima visione televisiva era un sacco pompata in TV, soprattutto dalle reti Fininvest, Mediaset, forse al tempo era ancora Fininvest, poi è diventata Mediaset dopo, comunque dalle reti di Berlusconi, la Rai poi ha seguito dopo questo filone, quindi sì, sicuramente l'avevano pompato, sicuramente, prima visione, dal regista, ha scritto da George Lucas, ti cazzi, Phil Tippett, quello che perderà
gli stai dando troppe, troppe cose. Un film di George Lucas che può essere generico al massimo,
no, scritto da George Lucas.
Sì, ma all'epoca le pubblicità erano molto più tirate. Comunque.
No,
ma
poi
dal creatore di Guerre Stellari,
esatto, dal creatore di Guerre Stellari. Sì,
gli effetti speciali di Phil Tippett, quello che perderà il controllo dei dinosauri in.
Beh, poi comunque il regista di Splash e Cocoon,
sì, che, esatto, insomma, sì,
due quattrini,
esatto.
Due ecco, soldini li avevano fatti.
Splash era, per io non ho un ricordo particolare, però Cocoon mi ricordo che l'avevo visto in TV anche
quello. Il culo della sirena.
Per me è il contrario, Splash è un film che guardavo, che avevo visto e rivisto all'epoca. No, invece quello sì, ricordo che esisteva, passaggi in TV eccetera, ma non l'ho mai considerato e ne ho ottenuto la certezza guardandolo, nel senso che non ricordavo assolutamente nulla, se non immagini che però so le foto di scena, il poster, cioè sapevo che c'era Warwick Davis, che c'era Val Kilmer, che il suo personaggio si chiama Mad Martigan e via dicendo, ma non l'avevo effettivamente mai visto. Ho però due cose che collego a questo film, extra, nel senso, una è, girando questo film si incontrano, si conoscono Val Kilmer e John Wally.
Sì. Che si sposano
e si sposano, hanno due figli e poi divorzeranno nel 95. E questa cosa me la ricordo più che altro perché per me John Wally non esisteva, cioè nella mia vita
è sempre stata esatto, Wally
John
Kilmer,
Wally Kilmer.
Esatto. Avevo sta cosa, c'era sta cosa, Joanna Wally, ma chi è sta qua? Ma chi è sta qua? Perché poi nei titoli di coda c'è Val Kilmer e Joanna Wally sotto, esattamente sotto. Allora a quel punto ho fatto il collegamento. Ecco chi è, ma è Wally Kilmer.
Esattamente. No, e l'altra cosa è il tema musicale, nel senso che quello che si inizia a sentire da quando arriva il personaggio di Val Kilmer sull'inseguimento, papara, 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 quello là, lo conosco perfettamente. Cioè, è una di quelle robe che trascendono il film, perché quella musichetta ce l'ho in testa, perché l'avrò sentita in 100.000 montaggi di altre robe, infilata su trailer e cose, ed è una musica che conosco tanto quanto, che ne so, quella di Guerre Stellari, senza però che sapessi che era quella di Willow, con questo valore aggiunto di andata oltre. E oltretutto, siccome c'ha quel taglio lì e viene dal legame con George Lucas, stavo per scontato che fosse di John Williams la colonna sonora, invece no, è James Horner.
Anch'io ero convinto di John Williams, che fosse John Williams, perché è talmente John Williamsiana che...
Vero. Quantomeno il fatto che ci sia questo tema super riconoscibile è molto una cosa da John Williams. Vabbè, che poi in realtà è anche molto una cosa di quegli anni comunque, anche se vogliamo.
Quel modo di fare colonna sonora, sì.
Eh sì. Però vabbè, e quindi no, l'ho guardato per la prima volta per questa occasione, riconoscendo solo la musichetta. Beh, l'apice in questa cosa del riconoscere le musichette è stato quando abbiamo fatto Top Gun, ed è parte alla fine della canzone, l'avevo detto, e questa canzone la conosco, in realtà la conoscevo perché l'hanno copiata per la musica di Ken in Street Fighter 2. Ah. La riconoscevo per quello. Il film... Allora, io mi metto subito le mani avanti. Secondo me è bello. Cioè, io avevo un ricordo di gente che ne parlava moderatamente male, ma in realtà, secondo me, è questo fantasy brutalmente, pesca brutalmente dal Signore degli Anelli, da quel tipo di mitologia lì, abbiamo detto, cioè, c'è il villaggio degli Hobbit, ci stanno i troll, gli umani, eccetera. Ma anche... Ha due cose che ho trovato affascinanti guardandolo oggi, tra l'altro per la prima volta. L'ho guardato su Disney+. Si vedeva bene, qualità, eccetera. E tolti quegli effetti che sono più brutalmente anni 80, cioè tutti i montaggi col green screen, l'ho trovato
quelli
molto
grandi,
moderno come...
Grandi piccole cose, un poco forse il mostrone a parte dell'interazione con l'ambiente, che secondo me sono più fighe di tanta roba fatta con la CGI.
Sì,
È bello quello,
è bello,
cioè è un po' strano in fase di montaggio, però il mostrone è veramente strafigo.
Beh, lì poi c'è anche molto montaggio per nascondere appunto il modo in cui sono fatti gli effetti, però l'ho trovato moderno nella messa in scena, nella regia, cioè l'inseguimento con le sulla
con le bighe
pure,
sì,
che pare
sì,
Mad
pure
Max.
È carino.
Quello è molto figo, sì.
La battaglia finale, secondo me, è sia la battaglia, l'assedio al castello dove si nascondono loro, sia soprattutto la battaglia finale a tre vie con lo scontro fra i soldati, il duello fra le streghe e Willow che fa le sue cose, secondo me è orchestrata molto bene. E oltretutto è molto meno bambinesco di altre cose in cui era coinvolto Lucas in quel periodo, cioè rispetto al Ritorno dello Jedi, al secondo Indiana Jones. Questo è un film che sì, c'ha il nano e la bambina, però poi in realtà ci sono delle robe disgustose quando trasforma il troll in quella specie di palla di carne.
Mamma mia, quella è una roba raccapricciante. Sì,
anche quando fa la scena che trasforma i soldati in maiale, che ti fa vedere i vari stadi di trasformazione, anche quella per un bambino non deve insistita. Essere abbastanza impressionante.
Ma lo stesso morphing sui tentativi di far tornare umana la strega buona, la maga buona, sì, che quando si trasforma Madonna, la carne proprio si sente che si modifica.
C'è la nuova carne.
Sì. Tra l'altro prima abbiamo detto i nomi che saltano fuori, un altro nome che salta fuori è quello di Joe Johnston, che è un altro che è in tutti i film del creato degli anni 80 prima di iniziare a dirigere le sue cose con Rocketeer. Credo che sia il primo Capitano America l'ultima cosa abbastanza importante.
Penso proprio di sì.
E non lo so, a me ha divertito, l'ho trovato brillante, mi è piaciuto un sacco Val Kilmer che fa Mad Martigan, è bravo.
Tra l'altro Mad Martigan, non so, però non era il periodo che c'erano un sacco di personaggi di gioco di ruolo da tavolo, quando giocavi con i tuoi amici c'era sempre qualcuno che veniva di creare lo spadaccino che si chiamava Mad Martigan, anche, cioè, uno dei segni dell'impatto del personaggio sulla cultura generale era che c'era un po' come XX Sephiroth XX il moderno, al tempo era un po' Mad Martigan, ce n'erano un po' tanti in giro quando
sì. E beh, ma ci sta, perché comunque era il personaggio accattivante del film, quello
era era assolutamente il figo che però non si prendeva sul serio, e poi comunque era uno sgamato, cioè nel senso
l'antieroe,
lui era forte,
se
comunque
comincia antieroe, sai, vabbè, abbastanza classico nel suo atto narrativo.
Tra l'altro fa un po' specie rivedere Val Kilmer così, tutto cioè, sapendo in che condizioni fisiche oggi è un po'...
A sì, me, questo mi ha messo molta tristezza.
Per il discorso di Lucas, a me ha ricordato un sacco, nel modo in cui il rapporto tra i personaggi... Io ci ho visto un presagire Jar Jar Binks, non so perché, però ci ho visto... i semi del male che sarebbe poi diventato Jar Jar Binks nella prima seconda trilogia, non so perché, però c'erano dei momenti che questa è una roba, se la presa scena per scena la potresti mettere in episode 1, no, episode, sì, episode 1, e ci sarebbe stata perché aveva proprio quello, solo che negli anni 80 così ci stava, era meno, ti faceva meno strano, poi avevi anche comunque, aspettative diverse probabilmente.
Se vai a riguardartelo già, il Ritorno dello Jedi è strapieno di questa comicità qua,
sì,
buffa, anche bambinesca, stupidina, le gag,
sì, ecco,
solo
ci
che
sta.
Fa tap sulla spalla del soldato.
Ci sta esattamente come nel Ritorno dello Jedi, cioè questa forte divisione tra una prima parte che è abbastanza cupa e una parte, e la seconda parte, cioè la prima parte del Ritorno dello Jedi è molto più cupa della seconda. In Willow invece la prima parte è abbastanza sciolta, a parte il brutale omicidio di una donna che ha appena partorito, e poi la seconda, mentre invece dove inizia a alzare un po' il tiro, cioè a me proprio il punto di svolta è un po' mo ci vuole l'arrivo di Mad Martigan, ma tipo dalla fuga in carrozza in poi è un crescente, sì, di roba ultra drammatica, nel senso di roba abbastanza pisa, e secondo me il problema principale del film, dal mio punto di vista, è appunto il ritmo, perché io ci ho messo tipo 4 giorni per vederlo. Detto questo, sono bruciato. E soprattutto tutta la prima parte è veramente, adesso per me è veramente molto lunga.
Sì, direi che 2 ore di film sono un po' troppe.
Cioè, sono tipo 36 minuti prima che arriva al crocevia di Mad Martigan, e poi ci sono appunto un poco di, c'è anche la parte con gli gnomi un po' insistito, un po' lunga, e comunque
sì, si prende il suo tempo per introdurre tutte le cose, che però di nuovo è anche una cosa di quei tempi, un po' il solito discorso, sì, che se vai a vedere i film che erano azione incredibile dall'inizio alla fine, tipo che ne so, il primo Die Hard o Aliens, per i ritmi odierni sono dei film lentissimi.
Sì, sì, sì.
Vanno,
sì, sì.
Cioè, i primi 40 minuti di questo film qua oggi sono un montaggio da 5 minuti a star larghi. Dopo il quale però ci lamentiamo perché il film non si prende il tempo di lasciar respirare le cose.
Lo sai,
Vabbè, ci deve essere
non lo so.
Una via di mezzo, un giusto bilanciamento tra
Sì,
le
sono
due
i film belli.
cose, Sono i film scoppiere.
Però sì, insomma. Sì, allora, no, capisco, io onestamente quella cosa non l'ho patita granché, ma insomma, ci sta. A me è piaciuto molto il look, perché ha proprio questo look che di nuovo, tra l'altro, a pensarci che è un film di quasi 40 anni fa, avantissimo, perché è un look che a me ha fatto venire in mente in tante cose
Ah, è
Peter
fotografato bene,
Jackson,
sì.
cioè il Signore degli Anelli di Peter Jackson,
Sì.
non solo per l'inizio, che vabbè è proprio il villaggio degli Hobbit, ma proprio ha questo look molto sporco,
Il look
carnoso, le
ci
creature.
sta quella scena in cui incontrano la carovana dei soldati che è molto Peter Jackson. Ci sta l'assedio alla fortezza quando arrivano i soldati che è molto Peter Jackson.
Sì. E poi sì, ci infila
Prima di Peter
le.
Jackson, perché ricordiamo, Peter Jackson, il Signore degli Anelli, li ha fatti alla fine degli anni 90, non sono
E no,
usciti.
no, primi
Ah.
2000.
Primi 2000.
Vabbè, però li stava girando, non li hanno girati per 28 anni, tipo di seguito. Sono stati in Nuova Zelanda per tipo 3-4 anni di seguito per girarli tutti e tre.
Sì,
Quindi
vabbè,
sono
insomma.
usciti a fine anni 90 e li stava girando. Quindi sì, 10 anni prima di Peter Jackson faceva questa roba qua. No, ma
Però
secondo me
sì,
è fotografato
a
bene.
fine 99, a fine 99.
Il primo sarà uscito nel 2001, se non sbaglio.
Sì,
Mi ci avrà messo 2 anni.
hanno iniziato a girare l'ottobre 99 e finito a dicembre 2000, diciamo la sessione principale di
Ah, ci
riprese.
ha
Poi.
messo, pensavo che ci fossero rimasti molto di più a
Beh, cioè,
girarli.
comunque un anno e 2 mesi non è
Sì, ah
poco,
no, vabbè, sì, un anno e due
oggi.
mesi comunque, sì, in effetti, sì.
Insomma.
Pensa che in 4 mesi ti fanno un film,
Ma anche me, cioè,
quando va
la maggior parte dei
luglio.
film li girano anche sensibilmente meno. Poi, chiaro, produzioni così grosse richiedono tempo, poi ci sono le reshoot, quel che vuoi. Però, insomma, un anno e 2 mesi non è poco. Però sì, in questo l'ho trovato molto moderno. Poi, vabbè, gli effetti speciali sono, secondo me, bellissimi. Di quel bellissimo, guarda che bello come facevano quelle cose. Però, quando il troll muta e diventa quella creatura a due teste che sputa fiamme, nel suo essere arcaico oggi, secondo me, è meraviglioso. Cioè, a me piace troppo di più questa roba qua. Cioè, parlando di cose invecchiate, secondo me sono troppo. Sarà generazionale, ci sono cresciuto quel che vuoi, ma questo tipo di cosa qua, che ovviamente è invecchiata, la trovo comunque troppo più bella da vedere rispetto a come è invecchiata gli effetti al computer degli anni 90, per dire. Ma
Vabbè,
anche dei
sì.
primi 2000, cioè.
Sì, ma guarda, la cosa che ho patito di più probabilmente sono i green screen, i cambi di dimensioni degli attori, le vocine, queste cose qua sono
Le
quelle
voci
là peggiori.
Kevin Pollack che fa la vocina del
Ecco.
nome che si innamora del
Ehi, poi in
gatto.
italiano è terribile perché poi strascica. Però ecco, quello che veramente sorprendente è il mostrone, è veramente impressionante come regia, ma appunto, a parte un po' di montaggio strano, proprio in tutte le fasi di battaglia, che dici, ma era lì, cioè vedi proprio azioni interrotte, staccate, che si trovano dall'altra parte, veramente c'è delle interazioni con l'ambiente, il mostro che sostanzialmente, penso sia plastilina come gli Argonauti, per capirci, come i Peplum. Questa è l'impressione che mi ha dato. È bello, cioè è secondo me sotto questo punto di vista un apice, perché poi, come avevo detto giustamente, film di fantasy non se ne facevano così tanti, almeno non con i mostri di
Eh no,
queste
infatti.
dimensioni almeno.
Ma non solo, tra l'altro non era neanche scontato perché comunque, cioè è di fatto è il primo film in cui Ron Howard si cimenta con l'azione, con gli effetti speciali. Il budget è il doppio del più costoso fra i suoi film precedenti. Poi diventerà un regista che comunque ci pastura in questi terreni ad alto budget. Però quello era il suo primo tentativo e secondo me ne esce a testa altissima, cioè proprio ripeto, è un film che anche rivisto oggi è ben girato. Certo, poi è chiaro che oggi le coreografie dei combattimenti sono più
Eh
curate,
sì.
hanno anche un taglio diverso,
Diciamo
Però
c'è
anche.
più quella sensazione di gente che sa quello che sta facendo, c'è proprio una coordinazione non soltanto di due persone, ma in concerto di tutti quelli che entrano nell'inquadratura quando sono fatte bene.
Sì, cioè, beh, qui
Quello
c'è
che a
Val
me ha...
Kilmer che fa roteare
Aspetta.
la spada.
Sì.
Eh
Quello che
sì.
a me ha messo un po' in difficoltà del film è che ti dà una percezione dello spazio e del tempo che è un po' tutta alla cazzo. Non sai bene quanto sono lontane le cose l'una dall'altra, sembra che fanno chilometri, ma poi si raggiungono nel giro di
Ma
due
io
inquadrature. È la stessa
penso.
cosa del tempo, da quanto scappano, da quanto non stanno scappando, da quanto li stanno inseguendo. Non ti dà bene sto. Ho avuto. Cioè, ovvio che poi il film alla fine un po'. Però c'era sempre questa cosa. Ma quanto è passato? Una settimana, un giorno, 12 ore? Hanno fatto chilometri, sono dietro l'angolo. Tipo, e
Dei
comincia
capelli
dall'inizio
che
sta
cresce la
cosa,
bambina è tanto comunque.
eh. Sì, appunto,
Ma
sta
sai
cosa,
pure
la
cosa,
bambina
Belu?
cresce, però le mettono il ciuffo di capelli in testa. Però per dire, la parte quando lì la puerpera, come si chiama, la midwife, la tizia che scappa con la bambina all'inizio, per
Sì.
quanto scappa, scappa per ore, giorni, la raggiungono in un attimo, quindi era dietro
Guarda,
l'angolo, cioè,
secondo
per
me si
prima di
fa
essere
almeno
sparata
due
dai
mesi.
cinghiali, tra l'altro, Esatto, sì.
poveraccia. Perché la bambina cresce, oh, cioè quella era una neonata, a un certo punto c'è i capelli, Jopep lo saprà meglio di me.
Sì, beh, ma crescono in fretta, non credo.
No,
Sì, è vero,
comunque,
beh, però
ma...
vedi, anche in questo era avanti rispetto ai suoi tempi. È come Game of Thrones. È tutto
Sì,
a
quello
caso.
sì, no, ci
E
stavo pensando. Poi alla
infatti...
fine dici, Game of Thrones se ne è fregato, se ne frega la stessa maniera
Ma
di
io ti
rispettare i
dirò
tempi e
di
gli
più.
spazi. Quindi figurati se mi faccio problemi con Willow. Però ho fatto un po' fatica perché non riesce bene a comunicare il senso di distanza tra una cosa e l'altra.
Io
No, è
penso
vero,
addirittura che prima questa cosa del tempo e dello spazio non fosse un problema. Cioè, è
è vero. No,
diventato un
magari sì, era
problema
per.
quando si è voluto fare la punta al cazzo a Game of Thrones. Cioè,
No,
proprio
no, quello
se,
no, un
se,
cazzo, no.
da,
Che non ti fanno capire bene dove e quando succedono le cose è un problema di tutti i
perché
film. Non.
è chiaramente un problema, insomma, ma nel fantasy è ancora maggiore perché non so distanze reali, però appunto è là che dovresti capire. È fantasy, cioè
Però
abbiamo
la
sta
domanda. Discorso,
cosa.
mica, è fantasy se mi dici la puebla lì, la midwife, è salita su un cavallo volante ed è volata via. Ok, lì non mi faccio problemi, ma se è una vecchia che c'ha una bambina e va a piedi, quanto sarà. Cioè, se ne accorgono tra l'altro subito che se n'è andata. Quindi quelli a cavallo. Cioè. Ovvio che poi, però mi
Beh, ma
crea
sai,
questo
lì
problema di
è.
coerenza temporale e di distanze.
Lì magari semplicemente è riuscita a nascondersi per lungo tempo e poi ci
Sì,
mostrano il
ok,
momento in cui la
sì, ci
beccano.
sta,
Lì la
volendo, però
domanda
è
è:
un po'.
il film è. Non si attarda a spiegarti con la didascalia, qua sono passati 2 mesi, qua sono passati 20 secondi, qua hanno fatto 200 km, eccetera. Che è una cosa, nel senso, poi. Si può discutere di quanto sia bravo a farti capire le cose con i dettagli che dicevate voi, tipo gli sono cresciuti i capelli e robe del genere. E questo è un elemento. L'altra domanda è: ma è coerente nei tempi e nelle distanze che mostra e che
E
spiega
secondo me
o no?
no, però non è che è brutto per quello, cioè non è quello, è solo che
Non
narrativamente mi
sapendo
dice,
le
ma aspetta, no.
dimensioni di quel mondo potrebbe essere coerente. Perché metti caso che hanno mandato quegli animali cinghialiformi perché riescono a trovare le tracce anche dopo che sono passati 6 mesi.
Ma
Metti
partono
caso.
subito, se ne accorgono subito che la bambina è sparita, è quello, cioè è.
Sì, beh, che noi non sappiamo per quanto tempo lei è riuscita a evitare di farsi beccare, di
Esatto, è
farsi
quello,
trovare. Cioè,
sì.
sì. Beh, che poi quella scena sostanzialmente è Biancaneve che scappa dal castello, cioè,
Sì,
alla fine,
è
e
anche
finisce dai nani.
Mosè, è tutto, cioè è veramente tutto. È il monomito al suo meglio. Ma attenzione col plot twist che invece del solito messia uomo c'è un messia donna.
Sì. Ma è vabbè, che poi comunque che
Che comunque è
l'eroe.
messia donna che però non ha la minima agenzia nel suo destino, non fa nulla per salvarsi.
Come tutti messia. Anche.
Vabbè, come tutti i neonati più che altro.
Tutti i neonati, appunto, sì.
Beh,
Però la volta che la prescelta, la predestinata a una donna, non fa un cazzo. È comunque
aspetta che
lì.
arriva la serie nuova.
È lì
Aspetta
c'è
che
il
arriva la
segno. Infatti, quello
serie.
sì.
Dice, però sì, però comunque dai, nel senso il fatto di avere al centro, sì, aiutato da Val Kilmer, però al centro vicente Warwick Davis lo rende comunque un po' fuori dal comune per sto genere
no,
di
quello
storie.
sì, anche perché poi c'è la stregona, la strega, c'è anche Joanna Wally lì, la
Joanna Wally
Sorcia,
è
come si chiama
bellissima in questo film.
Che cambia casacca, spoiler, scusate, che passa dall'altra parte.
Tra l'altro si chiama Sorcia.
Sorcia, sì, Sorcia.
Però scritto proprio Sorcia, non è scritto all'irlandese, non è Saoirse.
Ah, non è Sergia, Sergia.
Sì. No, è proprio Sorcia, S-O-R-S-H-A. No,
anche
poi,
scritto un
cioè,
po' Sorca, insomma.
L'inversione, penso, anche proprio rispetto a Guerre Stellari e al ruolo che aveva Warwick Davis lì, è che qui lui è il protagonista e la spalla comica lo fa lo strafigo Val Kilmer. Poi è chiaro che nelle scene d'azione ammazza molto più gente Val Kilmer, perché vabbè, fisicamente è più prestante, però non sta neanche lì tutto il tempo
no,
a farsi
salvare. No, è importante comunque, sì, ci mancherebbe, non è che sta lì a fare presenza, cioè ci mancherebbe.
Fin
dall'inseguimento in carrozza.
Al massimo.
Sì, 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 esatto. No, super. Anzi, poi vabbè, il suo percorso è proprio questo. Cioè, alla fine, come distribuzione dei ruoli, non è coso. Matt Martigan è Han Solo, è Warwick Davis, Willow è Luke Skywalker.
Esatto. Sì, alla fine sì.
Con tanto di è quello che poi imparerà a usare la magia.
È ancora più coglione di Han Solo, Matt Martigan.
Sì, sì, però intendo come, diciamo, dinamico.
Sì, è quell'archetipo del personaggio è quello, poi cambi qualche per particolare, però è quello.
E Shosha è Leia, voglio dire, è la principessa che è un po' combattiva e guarda un po' se si innamora di Han Solo, cioè è quello lo schema proprio.
È una, tra l'altro, ribadisco, è bellissima. Io non me lo aspettavo, però, bella donna.
Comunque non ci avevo minimamente pensato, ma in effetti c'è l'imperatore, qui l'imperatrice, c'è Obi-Wan Kenobi, che è il topo che poi diventa bue muschiato.
Che capo, donna, cioè, attenzione.
E c'è anche
qui
Darth
è tutto
Vader.
Gender swap.
C'è anche Darth Vader.
Cioè il tipo è Skeletor, come no?
Sì, e ti do di più, c'è pure Lando Calrissian, se vogliamo, il soldato amico di Mad Max.
Il soldato che però è re swap, quindi
insomma,
è tutto quanto giusto.
Insomma, come si dice, George Lucas sono 20 anni, 30 anni, 40 anni che scrive sempre la stessa storia alla fine.
Beh, sì, comunque.
Il Peduzzi vi srotolerebbe la matassa sul fatto che il monomito è sempre la stessa storia, sempre Campbell e tutto il resto preso, quindi sì.
No,
e tra l'altro Star Wars è quello al suo meglio, e quindi giustamente mi piace che ha fatto effettivamente, ha cambiato tutto quanto, ha fatto il negativo, è letteralmente tutto così.
Vogliamo dire anche che i due piccolini sono i droidi?
Sì.
Anche sì, volendo sì.
Manca solo Chewbacca.
No, perché pensando, sì, manca. Se non avesse mandato via l'amico Dimosh, Rimosh, come si chiama?
Magari, è lui Chewbacca e non è Lando.
Sì, alla fine sì. Però no, sì, alla fine vabbè, è una storia classica con tutti gli archetipi del genere che cambi un po'. Alla fine, come dice Patrick Williams quando parla di Star Wars, è una storia di stregoni e di gente che solo che è ambientata nello spazio. Star Wars è quella roba lì, la forza, la magia, le spade laser, sì. Quella roba lì, soltanto che è ambientata nello spazio, non è che...
Ma poi l'hanno trasformata nella storia di quello che diventa brigatista, che non io non lo smetterò mai di ringraziare.
Tra l'altro, a livello di... cioè, di nuovo, è anche una questione di periodo diverso, però... Che bello vedere tutti questi stunt, proprio con lo stuntman che se guarda, se aguzzi l'occhio, vabbè, quello non è Val Kilmer, che però fanno gli stunt, si buttano giù dalla montagna,
per questo è il montaggio, che okay? Val Kilmer salta in una scena, stacco di montaggio, la capriola la fa un'altra, e si alza di nuovo Val Kilmer.
Sì, sì, ma è proprio, c'ha una bella fisicità sto film, che oggi questo stesso film, tutti quegli effetti sarebbero robe di gomma che saltellano di qua e di là. Lo sarà così la serie TV, immagino, anche se non lo so, perché adesso è tornata di moda la cosa di potersi vantare nelle interviste che hanno usato un sacco di effetti pratici il più
ma
possibile.
In realtà no, in realtà mi sembra che ci sia un sacco di, non so, magari c'è stato il periodo in cui abusavano della come si chiama, della computer grafica, però cioè io seguo un po' di stuntmen e stunt people, diciamo, perché uomini e donne su Instagram. E postano spesso roba di loro che hanno partecipato, che fanno roba per pratica per la roba
Ma
Marvel.
allora, ci sono due cose. Uno è che c'è stata proprio questa cosa, cioè non è che lo dico per scherzo, c'è stato un momento, ormai una decina di anni fa, in cui proprio si è capito che c'era questo movimento, che poi magari erano i soliti 5 scassamaroni su internet, però a favore, contro l'eccesso di computer grafica, a favore dell'effetto pratico, e c'è stato proprio un momento in cui qualsiasi film ci avesse degli effetti speciali, arriva il momento in cui nelle interviste qualcuno diceva e abbiamo usato più che potevamo gli effetti pratici, non come nel
Sì,
film precedente che era tutto al computer.
esattamente il momento in cui Simon Pegg ha detto: oh, guardate che la cosa là, no, no, Nuova Speranza, episodio 7 è bello, perché è pieno di roba, non come quell'altro, era tutto computer grafica, che era brutto. Il momento Simon Pegg, e
Abbiamo
c'è stato
richiamato
il
Warwick
momento.
Davis e l'abbiamo messo dentro i vestiti piccolissimi per fare i robot e i
Cioè,
mostri.
eppure quando, sempre in relazione agli stunt, è come quando per ogni cosa hanno iniziato a chiamare Scott Adkins a fare il tipo il muto che
Sì.
però mena, oppure il tipo incappucciato che però mena, insomma tutti i ruoli secondari, non riconoscibili, di scagnozzi nei film grossi li ha fatti Scott
Per dire una
Adkins.
cosa che a me ha sorpreso tantissimo, è che Vecna di Stranger Things è tutto trucco, lui addosso quella roba ce l'ha davvero. Poi quello che hanno animato al computer è la superficie,
Sì,
che è un
beh, ma
displacement mapping, quindi con le texture che si muovono, però tutto quello che lui ha addosso è vero. E tra l'altro pure la
infatti.
sua voce, lui fa quella cazzo di
Sì,
voce,
sì, sì, sì.
è magari un po' c'è un lavoretto di post-produzione, magari un pochino più l'eco, però è tutta roba, cioè si sta
Gli
tornando
effetti vengono
effettivamente
troppo
perché.
meglio
Ma
così.
infatti è quello è una cosa che si fa molto, cioè l'effetto pratico e poi sopra ci metti il computer grafica per aggiungere cose, dettagli. Lì poi il problema è che a volte si abusa. Ma poi, per dire un cambio di direzione, quando fecero il remake prequel, cioè il prequel della cosa, che poi era anche un mezzo remake, ma insomma era un prequel, una cosa che successe è che praticamente gli cambiarono un sacco di scene importanti e tutta la parte finale e l'avevano girato cercando di essere sullo stile dell'originale, quindi usando gli effetti pratici. E poi la produzione dice: no, cambiamo tutto, bla bla, e aveva riempito invece di roba fatta al computer. Quella, per esempio, è una cosa che secondo me oggi non succederebbe, perché si è deciso a livello di cosa funziona e cosa no, che alla gente piace che gli dici: guarda quanti effetti pratici che abbiamo usato. Però in quel
Esatto.
momento lì invece c'era il timore: no, ma sta roba sembra vecchia, mettiamo computer a valanga e tanti saluti. E quindi c'è sto ritorno. Però sì, cioè secondo me si sente proprio la fisicità delle cose. Per dire, ti ricordi la seconda mummia e
Sì, il
anche
terribile Re
Van
Scorpione,
Helsing?
come
Van
no?
Helsing, che la scena madre era
Vanessing.
mezz'ora di sto lupo mannaro e sto vampiro che si arrotolavano dei guai della fattina al
Beh,
computer.
anche se vogliamo The Matrix, con i
Sì, è
combattimenti
perché
con
quello era
tutto.
il periodo in cui si potevano fare quelle cose, che prima non
Sì,
ce la si faceva e
mi
succedeva
sento
un
di
po'.
dire che anche su questo Michael Bay è stato illuminato. Nel senso, tu puoi far combattere i robot in maniera credibile soltanto se poi fai esplodere il terreno davvero.
Perché quello fa molto la differenza, il fatto di avere gran parte della scena come elemento fisico esistente.
Esatto.
Uno dà un effetto completamente diverso a te che guardi, di maggiore, cioè istintivamente lo vedi, che è roba che ha la sua fisicità. E due, in realtà, anche per chi ci deve appiccicare sopra gli effetti speciali, il tizio che
È più
vola, i raggi
facile.
laser, hai dei riferimenti in termini di luci e di colori troppo più sensati rispetto a dover
Esatto.
creare la scena da zero.
Che è più facile sbagliare tipo l'angolazione della luce e quindi falsi le ombre banalmente che sono proiettate in modo scorretto, come no, certo, è la cosa che funziona meglio secondo me. È come
Senza contare poi
quando.
anche gli attori che devono recitare guardando il nulla e poi devi far quadrare
Sì.
gli sguardi. Poi ci sono le robe tipo le scene degli ultimi film Marvel, intere sequenze girate senza che nessun attore fosse nello stesso posto allo stesso momento. Tipo la scena degli Illuminati, la scena in cui Doctor Strange, Wanda fa fuori tutti gli Illuminati. erano tutti in posti diversi quegli attori quando hanno girato quella scena.
Per questo manco a dire, sai, quello non può esserci perché era, su, era a fare un'altra cosa. No, col cazzo.
Beh, c'è anche la scena di Thor Love and Thunder sui titoli di coda in cui viene introdotto il personaggio nuovo, non dico chi, casomai qualcuno ci ascoltasse e non l'avesse visto.
Diciamo
anche
il quello... Love di Love and Thunder.
No, 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 quella in cui viene introdotto il figlio di... Non, non figlio. La figlia di Thor, di, ma appunto, il figlio di... La, l'altro.
Giusto.
L'attore nuovo che fa il personaggio. Quella scena lì, un attore...
Diro. Era Diro.
Un attore stava da una parte, un attore stava dall'altra e Taika Waititi stava da un'altra parte ancora. Cioè l'hanno girata su Zoom, praticamente.
E la si riconosce dal tipico fondale nero e dall'illuminazione marroncina alla torcia che nasconde il fatto che ognuno era nel cesso di casa sua. Oppure queste fantomatiche cabine armadio che sono sempre così grosse. Però c'hanno un'ottima acustica per registrare i podcast.
Sì. Beh, comunque, belli stunt, belli effetti speciali, azione secondo me ancora figa, personaggi divertenti, simpatico, sì, capisco il fatto, è un film di quegli anni, quindi si prende i suoi tempi, però in realtà io sono uno, a me piacciono i film che se la prendono comoda, quindi no, proprio io, mi ha sorpreso, cioè no, onestamente non mi aspettavo mi piacesse, e Val Kilmer mi è piaciuto un sacco, mi è piaciuto Warwick Davis... bello anche il duello fra le due, la maga e la strega, le due streghe, poi non so la terminologia esatta, alla fine che è molto la spada nella roccia, no? Merlino tra maga e mago.
Sì, anche quello con il,
O anche nell'ultimo Doctor Strange che faccio le note, le cose, cioè quella cosa di i due maghi che duellano e cercano di fare roba un po' fantasiosa, chiaramente con gli effetti, che di nuovo per gli effetti che c'erano all'epoca, secondo me funziona un sacco quella scena con loro che prima ti brucio, poi ti congelo. Proprio bello, è un po' a due cose di tutta quella parte lì che secondo me è bella, divertente, funziona. Due cose ho trovato un po' forzate. Una è il piano per entrare nel castello, cioè, facciamo finta che se ne siano andati tutti, così questi arroganti aprono il portone e vengono a menare, vabbò. Ok.
Il famoso inverso del cavallo di Troia, quindi
sì. E poi la fine dello scontro, dove siccome la profezia è che sarà la bambina a portarle la sconfitta, cioè è un po' strano, come cacchio lei fa sta facendo la magia per esiliarla, però la bambina non c'è, finisce lei portata via, non so, ho trovato un po' contorto come sì. Viene sconfitta la strega, anche se è bello che lui usi il trucco di prestidigitazione, come avevamo visto all'inizio.
E non la bacchettona magica o le ghiande.
Esatto, sì, fa il prestigiatore, come avevamo visto all'inizio del film. Però no, mi sono divertito e vi dirò, io avevo zero interesse per la nuova serie, ma proprio zero, anche perché non l'avevo mai visto Willow e oltretutto avevo una mezza idea che fosse una cacata.
Non dirò niente perché penso sia ancora sotto embargo.
No, vabbè, tu hai già opinioni al riguardo perché l'hai vista con i potenti mezzi. Ma
sì. I potenti mezzi di Luca, tra l'altro.
Comunque mi è venuta voglia di provare a guardarla, per cui
sì, magari sì, perché no, sì,
anche se c'ho il timore che sarà la solita roba che dura troppo, però insomma mi sono incuriosito, sì. Anche perché poi sono andato, cioè io avevo visto il trailer e ovviamente non ci ho capito nulla perché sono andato a riguardarlo dopo aver visto il film ed è comunque quella, cioè è ambientata tot anni dopo, la bambina è diventata
Super carina, lei
è cresciuta, ha un fratello,
è del, allora è dell'88 il film, quanti anni se rispetta, perché
non li rispetto,
non è ambientato più di 30 anni dopo, no è una ragazza insomma, e dal trailer quello che si capisce è che ha anche un fratello che suppongo la bambina sia stata cresciuta da Matt Martigan e Saoirse, che hanno avuto anche un figlio perché viene detto che c'è un fratello, e quello che si capisce dal trailer è che in qualche forma sembra che ci sia ancora la minaccia della strega che potrebbe tornare, si intravede c'è un sacco di montaggio dove si intravede lei, si intravede anche la strega buona, proprio quasi come una nuvola, né? E quindi torna Willow a dare una mano a questo nuovo gruppo d'avventurieri dove c'è uno che è palesemente il nuovo Matt Martigan, con tanto di momento seduzione della donna contro cui dovrebbe combattere, non lo so, mi sembra
quindi
che
chiaramente c'è un requel.
C'è Joanne Whalley, tra l'altro, che arriva e mena, Non c'è Val Kilmer perché non è in condizioni
Non è in
fisiche per fare un film
condizione.
del genere, anche se tu l'hai visto, non ce lo puoi dire, però quello che hanno detto nelle interviste è che non è che si fa finta di niente, ma si affronta l'assenza del personaggio in una qualche maniera. Non lo so, io sono curioso di provare a guardarlo. Esce tra l'altro fra una settimana, immagino faranno la
Sì.
solita cosa di una puntata a settimana.
Sì, penso siano due puntate all'inizio e poi a pioggia una settimana.
Ok, quindi vabbè, aspetterò con
Sì.
molta
Quindi
calma.
è esattamente perché finisce Andor e questo prende il posto di Andor.
Chiaro, sì.
Anche mi rendo conto che Willow sia una cosa un po' più natalizia, un po' più rilassante di quello là che diventa brigatista. Quindi.
No, non fare. Sai che ho visto solo quattro puntate ancora.
Ah, vabbè, ecco, lo vedi nelle quattro puntate. Quando io lo sto scherzando dall'inizio, dicendo
No,
che
lo
quella è
so,
la
però.
storia di uno che diventa
Non
brigadista.
vorrei ti sfuggisce qualche
No, non ti preoccupare,
dettaglio.
seguivo il punto e sto facendo il bravo. Sarà bellissimo parlarne.
Boh, avete qualcosa da aggiungere su Willow?
Io l'ho trovato recitato un po' col culo. Diciamo che è quello, ma ho fatto un po' fatica a essere trasportato perché, soprattutto all'inizio, poi piano piano probabilmente ho tarato il mio recitometro, come lo vogliamo chiamare, e quindi mi è pesato meno, sono più entrato, però all'inizio, sopra loro, con lui che parla con i bambini, è un po' legnosetto.
Sì,
Poi
sì,
magari
sì.
va a sapere, poi magari quelle sono, magari non so in che ordine l'hanno girato. Può anche darsi che magari quelle siano le prime scene che ha girato e piano piano si è entrato un pochino più di lui nel personaggio e che ha incominciato a recitare un po' meglio, come succede nelle serie TV, che magari le prime puntate delle serie TV, soprattutto gli attori più giovani alle prime armi, li vedi che recitano da cani e migliorano più avanti vai con le puntate e con le serie. Lui magari anche per lui è stata questa. Però all'inizio l'ho trovato un po' legnosetto a livello di recitazione, che mi ha un po' fatto, ho fatto un po' fatica diciamo, a farmi trasportare, a farmi coinvolgere. Alla fine sì, anche come diceva Francesco, è un po' sta cosa che, cioè, fa un po' tanta lore questa mezz'ora. Ci sono alcune scene totalmente inutili che non aggiungono. Ce ne sono due o tre scene che non sono scene lunghissime. Ce n'era una in particolare che adesso mi sfugge, che veramente sono tipo 3-4 minuti di una scena
Ma
che dico, ma
sai cosa mi è
perché?
pesata? La scena in cui incontra i piccolini. Va da loro e c'è la super fata
Sì,
Galadriel
che
che gli
la
spiega
tira per le
tutto.
lunghe,
Quello è triste, senza
esatto.
perle lunghe.
E
Sì,
poi
la
fa
tira,
sempre questa cosa
è
di
un po'
presentarti dei
logorroico in alcune
personaggi e poi
cose.
toglierteli. Come
No.
tipo quando si fa, diciamo, il party di persone piccole, a un certo punto questi prendono, se ne partono e poi dopo 10 minuti prendono e vanno via. Cioè, quello che è uno stronzo resta uno stronzo, non c'è nessun arco, non c'è niente. E questo qua lo fa anche quando fa tutto il giro, quando affida la bambina al Mad Mardigan e poi la fata la riporta indietro nel bosco con la presentazione del tutto e poi reincontra Mad Mardigan. Cioè, fa un paio di volte questo fatto che gira su se stesso. Che forse adesso è un po' pesante. Sul fatto della recitazione, non lo trovo tanto fuori dai riti, perché è chiaramente un fantasy, è chiaramente tutto quanto sopra le righe.
Beh, sì,
Su
ma però quello
Willow,
sicuramente. Cioè, sono tutti lì, non ce n'è uno che sappia dove stiano di casa le righe in sto film.
Esatto, su Willow è proprio il fatto che lui era un escluso anche là dentro, e quindi lui
Anche
si
dalla
gestisce
scuola di
sto
recitazione,
vivere.
dici, era
Sì.
escluso.
Ma
Che non
sì,
l'ha
ma
fatto entrare.
non ne hanno
No, no.
bisogno. E quindi lui sta là, la gestisce un po' così all'inizio perché lui è ingenuo, è il puro, e quindi pure quando parla con i bambini si rapporta come uno che è meravigliato dal
Poi vabbè,
mondo.
storicamente, tutti, dei luoghi comuni, delle frasi più ripetute del mondo del cinema è mai lavorare con bambini e animali, se possibile, lavorarci il meno possibile, appunto perché sono sempre imprevedibili, non sai mai che cazzo può succedere, quindi. Però no, cioè, come ho scritto, è meglio di Eric il Vichingo, mi ha bombato, è meglio di Eric il Vichingo. Non l'ho trovato, non è un film che secondo me fa la storia del cinema, non è un classico del genere, però si lascia guardare. Però sì, 2 ore sono un po' lunghette, secondo
Ecco, io
me.
invece penso di poter metterlo tranquillamente a fianco ai classici. Cioè, questo qua sì, poi a me è piaciuto di meno di quanto mi piace una roba tipo, ma ci vuole, Krull mi piace di più. E se devo riguardarmene uno, se me ne devo riguardare uno di questi classici all'anno, mi
Krull è
riguardo
uno di quei film che non
Excalibur,
so se voglio
però.
rivedere perché ne ho ri un ricordo da ragazzino che mi aveva esaltato. Non vorrei
Quanto?
riguardarlo e
Cos'è?
scoprire che è una
Dell'83,
puttanata.
giusto?
È
Quello
che
sono
era figa. Secondo
40.
me Krull era figa l'arma e quindi da bambini ci
Esatto,
sembrava
è
fighissimo per
quello.
quello.
Cioè,
Non vorrei riguardarlo e scoprire che è una
di che
cazzata e mi
anno
rovina
è
un pezzo
Krull? Attenzione.
dell'adolescenza. È
Krull è
83.
dell'83,
Anzi,
ecco,
non
ce
dell'adolescenza,
l'abbiamo.
quindi cioè dell'infanzia. 83 ero
Anzi,
ancora un bambino,
è
figurati.
ufficiale. Saranno i 40 anni di Krull e ci rispareremo Krull. Comunque sì, se devo scegliere uno di questi film fantasy classici, classici, classici da riguardare, è probabilmente Il Signore degli Anelli a cartone animato e soprattutto Excalibur. Cioè
Vabbè.
Excalibur, soprattutto.
Però Excalibur è un'altra cosa, cioè, No, è un altro
assolutamente,
campionato, dai. Excalibur vuole
sì.
fare
Ma
proprio tutto ciò
poi
che
vuole proprio
fa.
essere un'altra cosa, cioè, tanto qui Willow è super classico in quello che racconta, quanto Excalibur fa tutto per non essere l'avventurona simpatica e divertente e buffa per famiglie che invece Willow, cioè, per dire, tu hai menzionato Eric il Vichingo, Eric il Vichingo è un film che ha 100.000 più idee fuori di testa e sovversive rispetto a Willow, solo che è molto più sconclusionato poi in come le
Eh
mette
sì,
insieme.
quello sì. Però sì, nel senso, visto che c'è la serie, secondo me nell'ottica di esce la serie su Disney Plus tra una settimana, quant'è? E se siete a casa con famiglia, cioè da adulto da solo, io l'ho guardato
Ti
per questa
deprime
cosa.
un po' guardartelo da
Eh?
adulto da solo. È un po' deprimente guardarlo da
Ma
adulto da
non
solo.
è, però magari sei con bambini, ragazzini, poi la sera la guardi con i figli, figlie, nel contesto di roba da guardare insieme alla famiglia, film poi a seguire la serie TV ci sta, però non è una roba, non è, secondo me non è un pezzo di cinema imperdibile, minchia, se non hai visto Willow ti manca un pezzo della storia del cinema
Ma
fantasy. È
diciamo
un
che
bel film, discreto però, comunque
per
sì, c'è
restare in zona
pezzo.
Lucas è un attimino più centrato il bersaglio con Guerra Stellare Indiana Jones.
Sì, no, sì, quello sì, sicuramente, sì.
Ecco. Tra l'altro, per dire, non so se lo proporrei a mia figlia perché secondo me un po' avrebbe paura di alcune cose e dal trailer della serie proseguo su quella strada perché si vedono dei tizi che sembrano usciti a Hellraiser
Adesso poi appena
con...
finiamo qua lo guardo il trailer perché non l'ho ancora visto, quindi sono curioso, sono curioso.
Sembra veramente la versione moderna di quella cosa lì, buffo scanzonato, coglioncello, e poi arriva questo qua con la gabbia in testa, nella mazza di Silent Hill.
Silent Hill.
Quindi si scopre che il mondo di Willow è l'interregno di Elden Ring.
È l'anello di congiunzione fra Hellraiser e Silent Hill,
dove tutti dicono stronzate per cercare di sopravvivere al terrore di quel luogo. Va bene, dai, allora direi che possiamo chiudere qua con Willow. Segnaliamo, visto che nel frattempo li abbiamo decisi, due film di cui parleremo nei prossimi due retro appuntamenti da qui a fine anno, prima di chiudere, entrambi in maniera un po' distorte a tema natalizio, nel senso che ho avuto questa pensata di andare a recuperare come regalo a chi ci segue da lungo tempo la lista dei film di 50 sfumature di Outcast che per chi non ci seguisse da tanto avevamo fatto anni fa una votazione sul gruppo su Facebook chiedendo diteci voi cosa dobbiamo guardare, proprio ci trasformiamo in vostri schiavi e c'è stata questa votazione da cui tra l'altro avevamo fatto un solo film, ovvero Alex l'Ariete che era il film più votato, mamma mia che brutta esperienza e ne avevamo pa poi parlato. Però siamo andati a recuperare quella lista, abbiamo deciso di pescare un film da quell'elenco e così regalarvelo. E nel farlo ci agganciamo pure alla cover story sui vampiri che si prolunga un attimino anche per il mese di dicembre, così, va lunga, per così dire. E quindi nell'episodio che registriamo il 6 di dicembre parleremo di, attenzione, Fracchia contro Dracula, il classico di Neri Parenti.
E, mentre poi per l'episodio, diciamo, subito prenatalizio, perché lo andremo a registrare il 20 dicembre e poi chiuderemo per la pausa invernale, la pausa per le feste, restiamo in Italia con Regalo di Natale di Pupi Avati. Tra l'altro, così come parentesi, che vi non so come dire, vi segnalo, io c'ho qua tutti i miei schemini, specie poi con Frank contro l'acqua e Regalo di Natale. Gli anni 80 sono nettamente il decennio che stiamo coprendo di più in questa cosa dei film vecchi, perché contando anche quei due siamo a 12 film degli anni 80, 6 degli anni 70, 5 degli anni 90, 4 degli anni 00 e poi 1 degli anni 10 e 1 degli anni 20, ma gli anni 20 quelli del 1920.
Era sperato.
Che vabbè, ci sta anche, perché a livello generazionale è chiaro che i film degli anni 80 e in seconda misura 70 e 90 sono quelli che più ci ispirano, perché ci siamo legati proprio per questioni anagrafiche.
Dobbiamo tirare fuori qualcosa un po' più pazzo, secondo me.
Sì,
cioè, tipo che... anni 60, anni 70, della roba un po' freaky.
Menziono anche che solo di due registi abbiamo fatto due film, Carpenter e Spielberg.
Beh,
tutti gli altri
niente.
Ne abbiamo fatto. No, è chiaro.
Non abbiamo fatto Coppola.
Uno, Il Padrino.
E Dracula.
Ah, è vero, hai ragione. Coppola ha raggiunto anche lui quota 2. Bravo Delu.
Il Padrino è...
Bravissimo.
Che Padrino eravamo io, Nabu, Arianna e Alessandro, Diro.
Sì.
Questa compagine un po' diversa dal solito è stata.
Per cui vabbè, insomma, in questo conteggio non tengo conto della nostra maratona Halloween, Francesco, che in realtà però non cambierebbe molto, perché
li hanno tutti quanti diventati tanti registi diversi.
E poi un po' anni 90, sì, no, in realtà sarebbe, se teniamo conto di quelli, c'è l'unico regista di cui ne abbiamo fatti tre, perché David Gordon Green ha diretto gli ultimi tre, però insomma, non vale.
È troppo facile così.
Sì, beh, anche perché l'ultimo è di qualche settimana fa. Cioè,
L'ultimo è nuovo, non
è proprio retro. Non rientra nella categoria retro. No, neanche infatti. Proprio a volerlo fare di forza.
Va bene, dai. Direi che possiamo chiudere qua. Grazie per l'ascolto, per l'attenzione. Grazie Alessandro e Francesco. E con Outcast Popcorn ci ritroviamo con altri due podcast questa settimana, perché arrivano La Battaglia dei Vampiri e il solito appuntamento settimanale con le ultime visioni. Ciao!
Ciao!
Ciao!